sulla passione nella versione di Giovanni. Partiamo con il solito sguardo, quello cioè che vede tutto il Vangelo come una preparazione della passione, no? Quello che è vero per gli altri Vangeli è vero anche per il Vangelo di Giovanni. Sapete che il Vangelo di Giovanni, da sempre, e anche oggi gli esegeti, lo dividono in due parti. Una che arriva fino al capitolo 12, versetto 50, escluso il prologo, da 1,19, 12, 50, riceve dagli esegeti il nome del libro dei segni, no? I segni. Anche se i segni miracolosi di Gesù sono accompagnati nel Vangelo di Giovanni da abbondanti discorsi, però appunto che caratterizza i primi 12 capitoli è questa scansione dei segni. L'altra parte è quella che inizia al capitolo 13 con la lavanda dei piedi, quindi inizia il racconto della passione, no? Dal capitolo 13 al capitolo 20 è chiamato il libro della gloria. La passione, appunto, lo vedremo, la passione e la morte di Gesù vengono dal Vangelo di Giovanni contemplati come la glorificazione di Gesù. E la prima parte, il libro dei segni, prepara la seconda, il libro della gloria. E allora proviamo a vedere nella prima parte brevemente questa disseminazione, appunto, no? Dei propositi, delle iniziative ostili contro Gesù che preparano la passione. Ve li indico brevemente, ormai credo che avendo fatto i due altri sinottici siamo allenati adesso, quando apriamo il Vangelo, a vedere questa progressione, no? Al capitolo 5, la guarigione in un giorno di sabato dell'infermo alla piscina di Betsatà. Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, non solo perché violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Al capitolo 7, primo versetto, Gesù sta salendo a Gerusalemme per la festa delle tende, delle capanne. Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Al capitolo 10, versetto 31, c'è tutta quella discussione, se tu il Cristo dirlo apertamente, e cercavano di lapidarlo, e cercavano di catturarlo. La festa della dedicazione, lì si dice appunto che i capi dei giudei prendono la decisione di uccidere Gesù. Al capitolo 11, questo ve lo cito perché è interessante, capitolo 11, versetto 49, capitolo 11 c'è appunto Betania, la morte di Lazzaro, no? In occasione della resurrezione di Lazzaro, i capi giudei decidono la morte di Gesù. Allora, i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio, la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che uno solo, un solo uomo, muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Cioè il gran sacerdote in questo passo di Giovanni dà la chiave di lettura del motivo della morte di Gesù, no? Ma già prima, al capitolo 10, il buon pastore, dichiarando che egli dà la vita per le sue pecore, aveva definito la sua morte come un sacrificio per il perdono dei peccati. No? Guardate il capitolo 10, versetti 11 e 15. Quindi c'è tutta questa serie di passaggi che anticipano la decisione di uccidere Gesù e la sua passione. Anche le immagini preludono la passione e la spiegano. Per esempio, l'agnello di Dio. Gesù è designato da Giovanni Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Siamo al capitolo primo, no? Allusione chiara all'agnello pasquale. Nel capitolo terzo, discorso con Nicodemo, Gesù è paragonato al serpente di bronzo innalzato nel deserto per la salvezza dei colpevoli, come Mosè innalzò il serpente nel deserto. Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Capitolo terzo di Giovanni, che cita il passaggio del Libro dei Numeri, capitolo 21. Oppure, altra immagine, quindi l'agnello, il serpente di bronzo che è innalzato, no? Il chicco di grano che morendo produce molto frutto, capitolo 12. Oppure, l'aveva già fatto il capitolo 2, altra immagine, distruggete questo tempio, in tre giorni lo riedificherò, immagine del tempio, no? Il discorso, altra immagine, il pane di vita. Il discorso sul pane di vita che assume una connotazione eucaristica attraverso la carne e il sangue apre una finestra sulla passione. Siamo al capitolo 6. E poi tutto il tema dell'ora. Quanto all'ora, la cui venuta è annunciata a più riprese, è evidente il riferimento al momento decisivo del Calvario in cui Gesù compirà pienamente la missione che gli è stata affidata. Capitolo 2, capitolo 7, capitolo 12, capitolo 13, capitolo 17, l'ora, no? La passione come epifania, come rivelazione, no? Secondo tema che vi sottolineo. Designando la seconda parte del Vangelo con il titolo Il libro della gloria, l'esegesi entra perfettamente nella prospettiva dell'Evangelista, che prima ancora di arrivare al racconto propriamente detto della passione, lascia intendere che è nella morte il grande segno, colui che ha fatto i segni, appunto, si manifesta pienamente la sua gloria quando sarà innalzato sulla croce, appunto. La cosa è chiara nell'identificazione che il Vangelo fa della glorificazione di Gesù e della sua morte. Lo dichiara Gesù stesso poco tempo prima della sua passione. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Capitolo 12, versetto 23. E la notte del suo arresto prega il Padre suo in questi termini: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo Figlio. 17:1. E questa fusione dei due termini, morte e glorificazione, guardate che per noi sono testi che noi diamo come scontati, ma capite tutta la rivoluzione religiosa di questa fede, appunto, no? Quando il Papa, anche questo Papa, dice queste cose ovvie, no? la tenerezza e la croce, l'umiltà ai poveri. È tutto il cristianesimo, cioè non si deve dire altro, ma dire appunto che la gloria di Dio si manifesta in questa terribile morte di un condannato. È follia appunto, no? Questa fusione dei due termini, la morte e la glorificazione, permette di capire i passi del Vangelo che parlano di elevazione, di esaltazione. 3,14, come Mosè innalzò, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. O al capitolo 8, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Dato maiuscolo, scrive Giovanni, io sono. Capitolo 12, e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Dove il verbo usato, ipsun, innalzare appunto, diventa l'espressione di un paradosso. Lo stesso verbo esprime l'elevazione di Gesù sulla croce e la sua esaltazione nella gloria. Quindi per alcuni versi in Giovanni la resurrezione è nella morte, è la morte. Ma questo tema della croce come glorificazione, come epifania, che è presente appunto in tutto il percorso che precede la passione, viene illustrato proprio dalla maniera di raccontare la passione. Lo vediamo tutti i venerdì santi, no? Anche settimana prossima, venerdì, sentiremo il paziente della croce è un uomo che domina la situazione, no? Che si sta sollevando. Certo, l'abbiamo accennato, tutti gli evangelisti raccontano la passione sottolineando la dignità straordinaria del condannato, la sua missione divina, la gloria che lo attende. Ma questo sguardo raggiunge il suo culmine nel quarto Vangelo. Il suo racconto della passione, senza nascondere niente, vedremo, della crudele realtà, ci mostra Gesù che si comporta da Signore e Maestro, no? Si potrebbe dire che il Cristo di Giovanni non è crocifisso nella debolezza, diversamente da Paolo, vi cito solo un passo di Paolo, ma vi verranno in mente anche altri. Seconda Corinti, capitolo 13, versetto 4. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio. Questo spiega perché lungo tutta la passione, secondo Giovanni, Gesù resta sovrano e vincitore, mai toccato dalla disperazione, mai abbattuto appunto. È presente Marco? Cioè la passione Gesù non la subisce, ma l'assume in un atto di obbedienza piena e intera verso il Padre suo. Egli deve fare la volontà di colui che l'ha mandato, lo dice più volte nel Vangelo, no? È così che appare ai credenti un'idea nuova della gloria. La gloria non assomiglia per niente al luccicare del mondo, alla gloria che si aspettano gli uomini, ma si nasconde nella sottomissione filiale e piena d'amore verso il Padre. Io non ricevo gloria dagli uomini. Come potete credere, voi che vi date gloria gli uni gli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio. La gloria è la fede, appunto, è la fedeltà, è l'obbedienza, è lo splendore della verità in noi, è la verità accolta, appunto. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Questo lo trovate nel capitolo 7, il versetto 18. E quindi Giovanni realizza una sintesi audace che non elimina la croce, nemmeno la trapassa, nemmeno si adatta alla croce, bisogna accettarla, la incorpora. Cioè colui che si fa Dio, noi ti lapidiamo per un'opera buona, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Colui che si fa Dio manifesta la sua piena identità nell'atto stesso in cui si assimila al più vile e misero degli uomini. Cioè identificare la croce con la gloria vuol dire realizzare questo paradosso su Dio. So, tutta la Bibbia parla della gloria di Dio come della cosa che se la vedi muori, se ti avvicini muori, che è inattingibile lo splendore, la gloria di Dio. E Giovanni la gloria di Dio ce la fa vedere in questo condannato a morte, no? Allora, ci sono nel racconto di Giovanni molti indizi che dimostrano questa intenzione di Gesù che si glorifica, appunto, no? Come in Matteo, ma in maniera ancora più netta, più sviluppata, è Gesù stesso nel racconto di Giovanni che organizza la sua passione. Forte della sua prescienza soprannaturale, e c'è sotto tutta la teologia giovannea, no? Della preesistenza, c'è già tutta la cristologia qui, no? Che non c'è in Marco, per esempio. Priva della festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, cioè qui appunto Gesù è dotato di questa, sa prima, capito, decide lui, no? Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, 18:4, ordina a Giuda di compiere il suo piano sinistro, quello che vuoi fare, fallo presto. Cioè nel racconto di Giovanni Gesù sa già cosa farà il traditore, capito? E poi quando vengono a arrestarlo, no? Lo sa. Si offre all'arresto al momento che ritiene opportuno, non senza prima aver fatto cadere in terra, con la sola dichiarazione della sua identità, sono io. E non senza aver spiegato che non ci si può impadronire della sua persona senza che lui lo abbia deciso. Ancora, davanti a Anna, nonostante si dice è legato, poi vedremo questo tema della legatura, che torna due volte, solo Giovanni dice che era legato, no? Nonostante sia legato, Gesù davanti a Anna fa affermazioni di un'audacia incredibile e non lascia il palazzo del pontefice senza aver avuto lui l'ultima parola. Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? 18, sempre nel capitolo 18 siamo. Lo stesso atteggiamento di fronte a Pilato, no? Gesù tiene testa al rappresentante dell'impero e nel dialogo approfitta, o forse è l'evangelista che approfitta, di dichiarare la sua regalità, di esplicitarne l'origine e quindi di sviluppare di fatto una teologia nella quale si trova la tesi dell'Evangelista sulla preesistenza del Cristo e del suo essere stato inviato nel mondo. No? È tutta la teologia giovannea, no? Alla partenza per il Calvario, Giovanni sottolinea che Gesù si carica della croce che porterà lui stesso, non ci sono aiuti. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha o Golgotha. Il segno appunto di un gesto libero, senza la minima costrizione umana. La Bibbia di Gerusalemme porta accanto a questo passo di Gesù che porta il legno della croce. Porta il riferimento a Genesi 22. Avete presente cosa c'è in Genesi 22? Il sacrificio di Isacco. Anche Isacco porta la legna destinata al suo sacrificio. E tuttavia il testo di Giovanni non usa nessun termine della traduzione di quel passo di Genesi del 70. Se era un riferimento esplicito avrebbe ripreso il termine. E poi nel racconto biblico Isacco è totalmente passivo sotto l'azione di Abramo, ciò che è il contrario di Gesù. E quindi l'allusione, dicono i commentatori, è perlomeno dubbia. Questo rimando a Genesi, no? Con la stessa intenzione di dire che Gesù si comporta da Signore, da Maestro, da Dominatore della sua passione. No? Nella stessa intenzione l'aceto è su sua iniziativa che gli si dà da bere ed egli prende l'aceto che gli si offre. Ho sete, è lui che dice ho sete e dopo aver preso l'aceto disse è compiuto. Sul punto di morire Gesù riconosce che la sua missione è giunta al suo termine e lo fa con una sola parola, ma molto eloquente, in greco, tetelestai, cioè è compiuto. Egli può allora consegnare a Dio il suo ultimo soffio di vita e chinato il capo, consegnò lo spirito. È uno che fa un compito. 1, 2, 3. E anche la sepoltura, fin anche la sepoltura, sempre il capitolo 19, che è compiuta, abbiamo visto in Marco, no? L'hanno tirato insieme in qualche maniera, messo dentro. Qui invece la sepoltura viene compiuta secondo le regole e molto di più, circa 30 chili di aromi per onorare il corpo di Gesù. Sigilla appunto come conviene la carriera terrena di colui che non ha mai smesso di rivelare la sua origine divina. C'è una sepoltura all'altezza della gloria, no? Nella realtà della carne, la gloria, abbiamo visto la sua gloria, nella carne, il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo visto la sua gloria, cioè questa dignità divina di Gesù, si manifesta nella passione di Giovanni in una realtà umana che non perde nulla per il fatto di essere assunta nella gloria, no? Ha tutto lo spessore della carne. Giovanni è fedele alla sua teologia dell'incarnazione, del Verbo fatto carne. 1,14. E anzi c'è di più di una semplice realtà umana, morte compresa. C'è il peggiore e il più avvilente dei supplizi. Per questo nel racconto di Giovanni non c'è alcuna scappatoia al realismo della sua morte. Sapete che Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ha avuto molto a che fare con le tendenze gnostiche che non accettavano la carne del Verbo. E appunto il prologo e tutte le sue lettere insistono su questa mediazione essenziale della carne, no? Certo, la sua morte, come abbiamo visto, è segnato da una certa maestà. Non sono briganti o malfattori ai lati di Gesù al Calvario, i due ladroni, i due malfattori, come negli altri tre evangelisti. Sentite, crocifissero Gesù e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Sono semplicemente altri due. Come conviene meglio a un re che ha raggiunto nel totale paradosso il culmine della sua potenza. Ma appunto c'è questa gloria anche nella maniera di morire, ma il supplizio, di cui tra l'altro poi all'epoca nessuno ignorava che era una cosa schifosa, terribile, no? Il supplizio non è in alcun modo edulcorato, e anzi il testo sottolinea a tre riprese che fu crocifisso, hai capito? Dove lo crocifissero? Il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. O ancora, sempre in questo termine del realismo, della passione nella carne, Giovanni passa sotto silenzio la derisione di cui Gesù è oggetto al Calvario, che va lì sotto a dire: se sei il figlio di Dio scendi dalla croce, cioè, che invece è molto sottolineato dagli altri evangelisti. E però Giovanni non manca di descrivere con molti dettagli gli oltraggi che la soldatesca infligge a Gesù dopo la flagellazione. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. Giovanni ci fa anche assistere all'esibizione da parte di Pilato davanti ai giudei di un Gesù travestito in una parodia regale. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse: ecco l'uomo. E per tornare all'inizio della passione, Giovanni è il solo tra gli evangelisti a mostrare a due riprese Gesù legato. Al momento del suo arresto e prima del giudizio, al capitolo 18, si sottolinea Gesù legato. Forse un'allusione alla legatura di Isacco da parte di Abramo. Certo, un'ipotesi, ma anche perché ancora qui Giovanni usa un altro verbo rispetto ai 70, no? Sapete che i commenti giudaici chiamano il sacrificio di Isacco la legatura di Isacco, no? È stato slegato. E comunque fuori dubbio che la gloria si manifesti nella realtà della carne. Manifestazione della gloria. La passione e la croce sono la manifestazione della gloria del Cristo e simbolizzano il suo trionfo e invitano gli uomini a credere in Lui. Questa rivelazione è la redenzione degli uomini, è la salvezza. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Cioè questo supplizio di questa croce sono il segno e l'appello di Dio al mondo per salvarlo. Il tema della redenzione, no? Essi sono il gesto supremo che rivela il grado dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. È sempre il dialogo con Nicodemo, no? Per spiegare il serpente alzato, quando sarò innalzato, Dio ha dato suo Figlio al mondo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita, no? Gesù Re Messia, il messianismo regale di Gesù, che abbiamo visto un tema importante nei sinottici, lo è tantissimo anche in Giovanni. Sapete che appunto Giovanni ha a che fare molto con la cultura ellenistica e tuttavia il Vangelo di Giovanni attinge principalmente alle fonti di Israele, al giudaismo, no? È così che per Giovanni, come per gli altri autori del Nuovo Testamento, Gesù è il Messia, anche se vedremo nei passi che citiamo, introduce certi aggiustamenti sul tema messianico che sono legati alla sua teologia, no? Sono legati alla sua cristologia. A differenza, per esempio, degli altri Vangeli, il Cristo di Gesù non aspetta di comparire davanti al Sinedrio per dichiararsi. Sapete, nei sinottici è solo nel processo davanti al Sinedrio che Gesù riconosce la sua messianicità. Anzi, prima, per esempio, in Marco continua a dire segreto messianico, no? Non si dica, no? Non nascano equivoci attorno all'idea di Messia, no? E invece Giovanni, ricordate, subito nel capitolo 4, la Samaritana presso il pozzo di Giacobbe ascolta dalle labbra stesse di Gesù una confessione messianica esplicita. Gesù rispose, no, gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Le dice Gesù: sono io che parlo con te, no? Ma ovviamente è nella passione che si concentrano le affermazioni di questa sua identità. Ed è comprensibile, perché il capo d'accusa che porta Gesù al Calvario è proprio quella di essere e di dichiararsi il re dei giudei. E questa è l'inchiesta che fa Pilato, l'oggetto dell'inchiesta di Pilato. E questi sono i termini dell'iscrizione esposta al Calvario, fatta comporre dallo stesso Pilato, il re dei giudei, appunto. Questa regalità che i soldati romani riconoscono nella loro messa in scena, vestendolo come Messia, appunto, come re, e che è invece rifiutata dai gran sacerdoti che dichiarano, quando Pilato chiede: metterò in croce il vostro re, non abbiamo altro re che Cesare, e contestano la correttezza dell'iscrizione del Calvario. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. È lui che lo dice, ma scherzi. Questa regalità viene chiaramente riconosciuta quindi dall'Evangelista, che arreca però delle sue precisazioni. Per esempio, nel racconto di Giovanni la scritta del Calvario è poliglotta. La scritta era redatta in ebraico, in latino e in greco. Solo Giovanni dice così, no? In modo che dall'alto del suo patibolo Cristo proclama il suo potere salvatore al di là dei confini di Israele, al mondo intero. I samaritani, parlando con la loro concittadina, dicono: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Non sono venuto per condannare, ma per salvare il mondo, eccetera. E allora Giovanni appunto dice, era scritto in ebraico, in latino, in greco, in tutte le lingue del mondo, capito? Cristo regna dalla croce sul mondo. Quindi vuol dire spostare la concezione messianica a queste dimensioni universali di colpo, no? Il Messia dei giudei. Altra precisazione di Giovanni: ma cosa vuol dire che è re? Che regno è quello di Gesù? E lui affronta questo problema qui. Giovanni si è espresso nel suo Vangelo su ciò che intende per re e per regno. È chiaro per lui che questa regalità, alla quale niente si sottrae sulla terra, regna sul mondo, no? Eppure questa regalità di Gesù non deve niente alla terra. Sguarnito e disarmato di fronte ai suoi avversari, Gesù è la prova viva che il suo regno non è di questo mondo. 18:36. Se egli regna, è diversamente dai sovrani della terra, è per ordine di Dio, è in una sottomissione piena di amore a quest'ordine di Dio. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. 14:31, il discorso di addio, no? Cioè, Gesù regna nella sottomissione alla croce e mediante la croce. Regnavit aligno Deus. Splendido inno col canto gregoriano. Dio ha regnato dalla croce, no? Si ha qui una versione rivista e corretta delle concezioni giudaiche sul Messia regale. Cioè il cristianesimo primitivo, applicando questa dignità a Gesù, Gesù è il Messia, aveva profondamente rivisto e cambiato queste concezioni giudaiche, senza però rinunciare a verificarne il fondamento nelle scritture di Israele. Ma questa era l'operazione difficile, no? Il Messia che noi aspettiamo dalle scritture è il crocifisso, il re, il Messia, è il crocifisso, è il Signore che regna dalla croce. Quindi interessante, perché i cristiani trasformano le categorie di messianicità giudaiche e però dimostrano la loro fede nella messianicità del crocifisso mediante le scritture. Quindi c'è un conflitto di interpretazione poi. Cioè la croce, e sta roba qui fa pensare al rapporto tra cristiani e giudei. Cioè quando noi nel ad Auschwitz, Giovanni Paolo II ha voluto introdurre un monastero di monache, no? E tutti dicevano: ma che male c'è? Insomma, la croce è un gesto universale. Beh, ma la croce è un giudizio, è un conflitto anche. E allora si capisce l'operazione che fa Giovanni di raccontare la passione secondo le scritture. Cioè Giovanni fa appello alle stesse scritture per stabilire che Gesù e la sua opera sono la realizzazione di un piano tracciato da Dio. Le scritture gli rendono testimonianza, dice 5,39, quando parla appunto Abramo, discendenza di Abramo. Gesù in tutta la sua vita nel Vangelo di Giovanni obbedisce a questo piano, il cui compimento ha il culmine nella passione. E allora, nella passione, per quattro volte un passo biblico viene portato in appoggio di un fatto. Se la tunica senza cuciture viene tirata a sorte dai soldati, è perché questo è stato annunciato nelle scritture. Salmo 22, sempre Salmo 22, versetto 19. Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato la sorte. È il Salmo che lo dice. Allo stesso modo ho sete, senza fare la citazione esplicita, ma nel racconto di Giovanni Gesù ha sentito sete e ha bevuto aceto perché si compisse la scrittura: arido come coccio è il mio vigore, la mia lingua è incollata al palato. Salmo 22, versetto 16. E mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Salmo 69, versetto 22. Ed è ancora la realizzazione di un passo della scrittura, quando, essendo morto, a Gesù si evita di rompere le gambe per farlo morire, no? Perché ciò è prefigurato nella prescrizione dell'Antico Testamento riguardo all'agnello pasquale, Esodo 12, 46, nelle prescrizioni pasquali. In una sola casa si mangerà, non ne porterai la carne fuori di casa, non ne spezzerete alcun osso. E infine, quando i carnefici, dopo aver trafitto il lato di Gesù, fissano su di lui uno sguardo, supposto pentito, nel racconto di Giovanni. Libro dei Numeri, versetto 21, capitolo 21, versetto 8-9. Chiunque sarà stato mosso, a proposito del serpente di bronzo, che torna, chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Queste parole realizzano l'oracolo di Zaccaria 12:10. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Che il racconto di Giovanni cita. Fa girare i soldati pentiti al costato di Gesù, no? Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ovviamente questa linea di lettura, appunto, dettata dalle scritture, di obbedienza alle scritture, è chiaro che rimanda a quell'obbedienza profonda di Gesù, che è il legame di Gesù col Padre, no? L'obbedienza che Gesù deve al Padre nell'intimità del quale egli vive e agisce, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, dice il prologo, no? L'assenso all'agonia, che dagli altri evangelisti è descritta, appunto, qui si ritrova in Gesù in una forma particolare, nel giardino dell'arresto, quando il discepolo taglia l'orecchio e Gesù lo rimprovera: il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo? No. E quindi tutta la passione, l'agonia, come obbedienza alla volontà del Padre. Chiudiamo, per poi magari, se abbiamo tempo, fermarci 5 minuti sull'episodio di Pilato e Gesù, anche solo 2 piccole cose che possono dare un punto di vista interessante. La vittoria del vinto, cioè c'è un conflitto mortale dove il vinto vince, no? Tutto il Vangelo di Giovanni è la messa in scena di un conflitto che avviene tra Gesù e il mondo, tra Gesù, il rivelatore divino venuto dall'alto, e il mondo ostile e incredulo. La luce e le tenebre, no? È anticipato, ma le tenebre non l'hanno accolto. Il racconto di Giovanni è questo scontro tra la gloria venuta dall'alto e le tenebre che non l'hanno accolta, il mondo appunto. Di questo scontro, di questo conflitto, la passione segna l'apogeo, ma ne offre anche la soluzione nella vittoria di Gesù sul mondo e sul suo principe, il principe di questo mondo, no? Prima ancora che cominci l'atto finale, e per darci il senso, Gesù dichiara, 12:31, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo verrà gettato fuori. Istigatore nelle tenebre, Satana appunto, no? È impotente a evitare che questa apparente disfatta di Gesù sia in realtà un trionfo, perché egli non può nulla contro Gesù. Viene il principe di questo mondo, ma contro di me non può nulla. 14:30. Ricordate la notte stessa del suo arresto, egli ha vinto il mondo. 16:33. Il diavolo sta dietro a tutto ciò che avviene contro Gesù, ma sono gli uomini che di fatto contribuiscono alla passione e al trionfo. Nella fattispecie gli uomini, il mondo, sono i giudei e Pilato. I giudei assumono la responsabilità della morte di Gesù attraverso i loro capi accecati. La luce viene nelle tenebre. I giudei nel Vangelo di Giovanni sono accecati, non vedono la luce. E c'è un antigiudaismo forte nel Vangelo di Giovanni, molto forte. Capitolo 9, i versetti 40-41. È per un giudizio che sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi, accecati. Essi rinnegano il Re Gesù a favore di Cesare, il re pagano, il re secolare appunto. Disse loro Pilato: metterò dunque in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Pilato da parte sua ha voglia di beffarsi dei giudei, presentando loro il loro re rivestito di orpelli di fortuna. e alla fine si mette sul loro piano anche lui, passando oltre la sua convinzione dell'innocenza di Gesù, lo consegna ai suoi nemici perché fosse crocifisso. I giudei e Pilato sono il mondo che viene sconfitto, no? È così che Dio, secondo Giovanni, intende salvare il mondo. C'è lo scopo della venuta di Gesù in questo mondo. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E questo, malgrado le apparenze, la vittoria del mondo avviene nella glorificazione del crocifisso. La gloria di Dio si è affermata nella croce di Gesù. Rifiutando la gloria che viene dagli uomini, Gesù accetta di ricevere la gloria che viene da Dio. Io non ricevo gloria dagli uomini. Voi ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio. Ma gli uomini, appunto, senza saperlo, hanno contribuito a questa gloria con il loro rifiuto, con la loro ostilità. Ironia che ricorda la frase di Paolo, Prima Corinti, capitolo 2, versetto 8, riguardo ai dominatori di questo mondo che, ignorando il piano della sapienza di Dio, hanno crocifisso il Signore della gloria. Mi sa che senza saperlo lo stiamo facendo ancora anche noi, che la gloria non la mettiamo lì, no? Siamo del mondo. E quindi è chiaro la paradossalità di tutto questo discorso cristiano, no? A chi fa della realizzazione personale, della promozione personale, lo scopo della vita, la croce è solo follia. E Cristo è un illuminato, un fanatico che sigilla il suo fallimento nel più ripugnante dei supplizi. E quindi, prendendo in contropiede questo modo di giudicare, l'Evangelista non ha niente per piacere. Non cerca aderenti accarezzando le loro aspirazioni più naturali. Testimone delle opposizioni e delle persecuzioni subite dai cristiani, egli offre nella persona di Gesù, del Cristo divino e umiliato, una buona ragione per restargli fedeli, no? La via della croce, appunto. Però io la taglio fuori, che sono stanco, non mi viene più là il fiato, Vi dico solo, se voi rileggete il processo di Gesù davanti a Pilato, vedrete come tratta Pilato Giovanni, è terribile. E quindi non c'è per niente, come negli altri evangelisti, il tener buono i romani. Qui c'è proprio una superiorità, capito? Cioè è detto chiaro e tondo che Gesù è un sovversivo. Non gliene frega niente. C'è un attacco ai romani, appunto, ma è l'unico che lo fa. Ok, dai.